Anche se parto e staremo lontani, non so quanto, perché non sappiamo esattamente quanto sarà la gestione del dopo intervento di Alessandra, potrebbero essere anche 3 settimane. E, da una parte, chiaramente non vorrei rilasciare la Chiesa una seconda volta per un così lungo tempo, però vorrei un attimino darvi un pensiero dal mio cuore, perché molti, con questa prova che stiamo attraversando nella nostra famiglia, che non è più la prova della mia famiglia, ma per molti è stata anche la prova di un'intera Chiesa, si sono domandati il perché, il per come, perché una persona che sta servendo Dio deve attraversare da una circostanza così tremenda. E io vi posso dire soltanto una cosa: io non lo so, va bene? Però vi posso trasmettere che sia io che mia moglie abbiamo ricevuto una pace soprannaturale sin dal primo momento, anche se i primi 2 giorni è stato difficile gestire la parte dell'anima che gridava e la parte dello spirito che diceva sempre: abbi fiducia in me. Per cui io credo che Dio non ci ha promesso che non passiamo da prove, da circostanze tremende. Anche gli apostoli sono passati da circostanze terribili nella loro vita, il carcere, le sofferenze, le patoste, la lapidazione. Però sono convinto che mentre il nemico sta rubando qualcosa alla nostra vita, c'è una sola cosa che non ci potrà toccare, che è l'amore di Dio e la vita eterna. Amen. E di questo noi dobbiamo essere convinti. Io volevo condividervi proprio velocemente un pensiero, che era un esempio anche di un mio personaggio preferito della storia dell'Antico Testamento, che era Davide, che passò da una prova tremenda. Ed è in 1 Samuele 30, versetto 1, che dice: quando... scusate, dunque... Davide e la sua gente, sì? Quando Davide e la sua gente furono giunti a Siclag, ecco che gli Amalechiti avevano fatto una scorreria verso la regione meridionale, verso Siclag. Avevano preso Siclag e l'avevano incendiata, avevano fatti prigionieri le donne, tutti quelli che vi si trovavano, piccoli e grandi. Non avevano ucciso nessuno, ma avevano portato via tutti e se ne erano tornati da dove erano venuti. Quando Davide e la sua gente giunsero alla città, essa era distrutta dal fuoco, e le loro mogli, i loro figli e le loro figlie erano stati condotti via prigionieri. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero finché non ebbero più forza di piangere. Le 2 mogli di Davide, Aionam di Israel e Abigail di Carmel, che era stata moglie di Nabal, erano anche loro prigioniere. Davide fu grandemente angosciato. La gente parlava di lapidarlo perché tutti erano amareggiati a motivo dei loro figli e delle loro figlie. Ma Davide si fortificò nel Signore, nel suo Dio. Ed è molto bella questa frase finale. Io credo che il nemico ci attacca, non sta a guardare quello che noi facciamo per Dio, anzi più facciamo per Dio, più lui farà dei contropiedi alla nostra vita. Io ti posso anche garantire che se non viene attaccato, chiediti il perché. Non so se mi sono spiegato. Se il diavolo non ti teme e non crede che tu sei una minaccia per lui, non ti attacca. Ma proprio quando una chiesa o dei figli di Dio incominciano ad avere progetti per lui, il diavolo tenterà di fermarli in ogni modo. E quello che è successo a Davide è che lui perse tutto in quel momento, ma non soltanto Davide, ma tutti quelli che erano con Davide, la famiglia, i figli, tutte cose. Ma in quella circostanza tremenda, la forza di Davide è stato che non guardò né le persone che lo volevano lapidare, perché erano tutti quanti scoraggiati e credevano che Davide era la causa di tutto quello che loro stavano passando, né la circostanza avversa. C'è stata la lotta fra la sua anima, perché anche lui pianse amaramente, ma la prima cosa che cercò è stata la presenza di Dio. Vedete, ogni attacco che il diavolo fa nella nostra vita è mirato a 3 cose. 1, a produrre in noi lo scoraggiamento. 2, a produrre in noi la mancanza di fiducia in Dio. 3, a destabilizzare anche la fiducia nelle autorità che Dio ci ha messo davanti. Queste sono le 3 cose che il diavolo cerca di fare in ogni momento nell'attacco. Lo scoraggiamento, molte volte lo vediamo, e serve proprio per farti non più focalizzare le promesse che Dio ha fatto alla tua vita, ma a focalizzare quelle che sono anche le circostanze attorno a noi. E in quel momento, quando noi abbiamo ricevuto la notizia, non è stato facile guardare le promesse, perché lo scoraggiamento era presente. E io in questo momento mi sento da parte di Dio di incoraggiarvi che quando ci sono situazioni nella nostra vita che ci scoraggiano, pensate sempre al peggio, perché voi vedete la piccola montagna che è davanti a voi, che invece è una grande montagna, però vi posso garantire che ci sono montagne più grandi che possono anche venire contro la nostra vita. Io non mi sto mettendo come giudice a giudicare le vostre montagne, però voglio che sia chiara una cosa: qualsiasi montagna tu stai guardando, se tu cerchi la presenza di Dio, non ha importanza quanta grande sia la montagna, ma so una cosa, che quella montagna con Lui è possibile per essere scalata fino alla vetta. Amen? E io in questo momento non sto pensando a quello che può succedere, anche se la mia mente ogni tanto mi ci fa pensare. Non ha importanza quello che succederà, non ha importanza se tutto andrà bene o meno. Io so che comunque il Signore sosterrà me e la mia famiglia. Amen? Questo è quello che io voglio comunicarvi in questo momento, perché vi possa servire di incoraggiamento, che quando ci sono le circostanze avverse nella nostra vita, che non ci permettono di fare la volontà di Dio, che possono essere molte volte la pioggia che non ci permette di venire in chiesa, che può essere la lagnosia o la malattia o il raffreddore, o come diceva il pastore molte volte, come dice lui, il non sentirti degno per servire Dio, tutto questo in confronto alla forza che Dio ti può dare in circostanze ben più peggiori di questo, sono piccole pietre. E io posso garantire che se non sappiamo superare queste piccole pietre, non sapremo neanche superare le grandi montagne che ci sono davanti a noi. Io in questo momento non mi sono fermato. Certo, un po' ho rallentato, perché chi mi conosce ha visto che in questo mese e mezzo ho fatto meno rispetto agli altri periodi. E ho continuato a svolgere il lavoro nella conferenza per i giovani, ho continuato ad insegnare, a predicare, non mi sono fermato, ma questo perché io so che Dio ha una promessa per la mia vita e io voglio che la mia vita possa servire Lui, sia quando tutto va bene, sia quando tutto intorno a te non è secondo quello che tu avevi previsto. Amen. Vi voglio dare due o tre versetti, vado verso la conclusione del pensiero. Colossesi 1:10-11 dice: perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni buona opera e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza per essere pazienti e perseveranti. Lo stare davanti alla presenza di Dio anche nei momenti difficili produce in noi forza e pazienza per essere perseveranti, per continuare a visualizzare, ad andare verso il proponimento che Dio ci ha dato. Un po' mi ricollego in questo momento al pensiero che ha dato il pastore tempo fa quando parlava dei giganti, no? Non ha importanza quanti giganti hai davanti, ma se tu ti fortifichi davanti alla presenza di Dio, quell'ostacolo che tu hai davanti incomincerà a diminuire, incomincerà a sembrarti così piccolo che basta in quel momento fare praticamente la scenetta di Olio Cuore, no? Vi ricordate quello che saltava dalla staccionata? Ricordiamoci che quando il nemico ci attacca, la prima cosa che vuole rubarci è la comunione con Dio, ma anche la comunione con il corpo di Cristo. Oggi si è parlato di persone che sono state ferite anche dal corpo stesso. E ci sono tante persone che non vengono in chiesa perché sono offesi con il fratello che magari non l'ha salutato, o con quell'altro fratello che non l'ha ritenuto così importante e degno di avere comunione con lui. Vi posso garantire una cosa: se noi guardiamo questo, ci facciamo fermare. Se io guardo quello che i medici mi hanno detto, sarei da un'altra parte. Anche se loro sono fiduciosi che tutto andrà bene, ma se guardo il problema che c'è in testa di mia figlia, io non sarei qui. E allora quello che ti dico è questo: non guardare se il tuo fratello non ti saluta. Sono sciocchezze. Ti posso garantire che ci sono problemi peggiori. Non guardare se il fratello non ti ha ritenuto così importante di avere comunione con Dio. È una sciocchezza. Ci sono motivi peggiori. L'unica cosa che devi guardare è che se il diavolo vuole rubarti la comunione con Dio e la comunione con il corpo di Cristo, tu non glielo devi permettere. Amen? Non glielo devi permettere, perché queste sono le cose preziose che ti sostengono nel momento di difficoltà. Sapete perché sono in piedi? Ancora? Perché sento Dio vicino a me e sento il corpo di Cristo vicino a me, anche se non è perfetto, non ha importanza. Dio ha una visione della sua Chiesa perfetta. Amen? E ti posso dire una cosa, se sei alla ricerca della Chiesa perfetta, scordatelo. Perché la Chiesa è fatta da persone che sono sulla via della perfezione, ma non sono perfetti. Ma il progetto di Dio, la Chiesa, le cui forze delle tenebre non la potranno vincere, è un progetto perfetto. Amen? Perché Cristo è capo della Chiesa. E poi l'ultimo verso, Salmo 119, 81, scusate, 71, 13 voglio dire. Siano confusi, siano annientati gli avversari dell'anima mia, siano coperti di vergogna e disonore quelli che desiderano il mio male, ma io spererò sempre e a tutte le lodi ne aggiungerò altre. La mia bocca racconterà ogni giorno la tua giustizia e le tue liberazioni perché sono innumerevoli. Amen. Non ha importanza quante volte tu attraversi la valle di Baca, non ha importanza se l'attraverserai 10 volte, ma io dentro la valle scelgo di lodare il Signore e di ricordarmi tutte le volte che Lui mi ha fatto uscire da quelle circostanze. Amen? E se Lui ha scelto che il tragitto della valle questa volta è più lungo, sia fatta la volontà di Dio, ma io so che Lui è con me mentre io cammino per la valle. Amen? E questo deve essere qualcosa che deve tenere forte la nostra posizione di cristiani, perché molte volte noi non vogliamo passare per le valli, vogliamo stare sempre nel monte ad adorare il Signore. Ma ci sono dei momenti che Dio ti fa passare per le valli, per 2 motivi. Uno, per aumentare la tua fiducia, la tua fede, la tua dipendenza verso di Lui. 2, per essere tu un testimone verso gli altri, affinché puoi incoraggiare altri quando passano da situazioni come quelle che stai passando tu. Amen? Ma se io mi fermo nella valle a guardare gli scheletri di tutti quelli che sono morti nella valle e pensare che anche lì, che quella valle sarà la mia tomba, il nostro cammino cristiano è finito. E allora questo ve lo voglio dire per incoraggiarvi. Perché? Perché c'era una donna che ha avuto una circostanza difficile, dove il figlio che il Signore gli aveva promesso è morto, ma lei diceva sempre, andrà tutto bene. Perché? Perché grande era la fiducia in Dio, grande era la fiducia che questa donna aveva in Dio. E stamattina io ti voglio dire una cosa da parte del mio cuore. Noi, per vedere realizzato il progetto che ti ha dato a noi come Chiesa e personalmente, dobbiamo avere fiducia in Dio. E non dobbiamo permettere che le bugie del diavolo vengano a depredare ciò che la grazia di Dio ci ha elargito per la sua infinita bontà. Davide non lo permise. Davide si fortificò davanti a Dio e inseguì il suo nemico fino a che non recuperò tutto quello che gli aveva rubato. E questa è la posizione che Dio vuole vedere nella nostra vita. Non che quando ci sono le difficoltà ci fermiamo e ci lamentiamo, o vogliamo lapidare pure le persone che sono attorno a noi, ma vuole vedere il Signore che tu ti fortifichi interamente nella sua grazia e nel suo amore e incominci con la sua forza a reagire alle difficoltà, a dire: Signore, vuoi tu che io inseguirò questi nemici? Il Signore gliel'ha permesso. Ma quello che era importante era che Davide voleva cercare la volontà di Dio per la sua vita, non si fermò a guardare le circostanze. Disse: Signore, cosa devo fare io in questa circostanza? Qual è la soluzione che tu mi vuoi dare? La lamentela non è una soluzione, lo scoraggiamento non è una soluzione, prendetela col pastore non è una soluzione, prendetela con Dio non è la soluzione. Se tu fai questo uscirai sconfitto, Ma se tu credi che il Signore ti può fortificare, credendo che molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno le libererà, lo libererà da tutte, non ha importanza, non devi scegliere tu il modo come Dio ti libererà, fai fare a Lui che è la cosa migliore. Ma io so che l'Eterno può sostenerci e può liberarci dall'afflizione. Amen. Vi benedico. Sono stato breve. Passo il microfono al pastore.